Wikiradio. Renata Scognamiglio racconta il musical Cabaret.
Il 20 novembre del 1966 a Broadway, presso il Broadhurst Theatre, andava in scena la prima rappresentazione di Cabaret, un musical ideato e diretto da Harold Prince su libretto di Joe Mastroff con le musiche di John Kander e i testi di Fred Hebb. Un lavoro che ha avuto una discreta fortuna a Broadway, ma non solo. Il primo ciclo di rappresentazioni, che vide coinvolto anche l'Imperial Theatre, durò quasi 2 anni. Infatti l'ultima rappresentazione di questo allestimento è avvenuta il 6 settembre del 1969, per un totale di 1165 performance. Il lavoro poi ha conosciuto anche due revival di Broadway, rispettivamente nel 1987 e nel 98, ma la fortuna di Cabaret non si ferma al di là dell'Atlantico. Infatti un primo allestimento europeo, e in particolare londinese, è andato in scena il 28 febbraio del 1968, quindi in sovrapposizione al suo analogo americano. Sempre a Londra il lavoro verrà ripreso altre 3 volte, nel 1986, nel 93 e nel 2006. L'ultima ripresa è cominciata, neanche a dirlo, poco più di un mese fa, il 10 ottobre del 2012 al Savoy Theatre di Londra, e rimarrà in cartellone a quanto pare fino al 19 gennaio prossimo. Ecco, questa smitragliata di dati era soltanto per rendere conto dell'interesse che il pubblico teatrale di Broadway e di West End ha mantenuto nei confronti di questo lavoro. Interesse probabilmente rinverdito anche dalla versione cinematografica, quella famosissima diretta da Bob Fosse nel 1972, una versione vincitrice di diversi premi Oscar e che, come vedremo, apporta diverse importanti modifiche alla struttura del lavoro teatrale.
And the winner is Bob Fosse for Cabaret.
Thank you very much. Thank you. So many people to thank. You've heard a lot of the names, but it's important for me to say them, and I'm sure I'm going to miss some of the ones and regret it tomorrow. Of course, Liza and Joel, Michael York, Marissa Berenson, Marty Baum, Manny Wolf, Kander and Ebb, a terrific guy named Doug Green, a dear friend of mine.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend. Étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe rest to stay, willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret, meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, good night.
La vicenda di Cabaret è ambientata a Berlino tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, quindi in quel momento storico in cui si consumano contemporaneamente il declino della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. Nella versione originale di Broadway i protagonisti sono un romanziere americano di nome Clifford Bradshaw e una cantante di nightclub britannica emigrata a Berlino di nome Sally Bowles. In attesa di essere scoperta da un regista cinematografico, Sally si esibisce in un locale, il Kit Kat Club, la cui funzione nella drammaturgia dell'opera consisterà nel fornire un commento attraverso appunto dei numeri di Cabaret all'azione vera e propria, ovvero le vicende dei due protagonisti e il contesto storico in cui si collocano. E quindi si crea, per così dire, un doppio livello. Da una parte il flusso narrativo dell'azione e le tradizionali book songs, ovvero i numeri musicali che troveremo in qualunque musical di Broadway, che hanno per l'appunto la funzione di far proseguire la storia con altri mezzi, con mezzi musicali. Dall'altra parte c'è la dimensione del cabaret, incarnata dal palcoscenico del Kit Kat Club, una sorta, per così dire, di mondo parallelo, seppur legato al mondo reale, che con i suoi numeri blocca, congela, per così dire, lo svolgimento dell'azione per offrirne un commento sarcastico, un procedimento, se vogliamo, idealmente brechtiano. Alla base di questa struttura bipartita che gli studiosi riconducono alla mente di Harold Prince, vi era l'idea di poter assumere il cabaret come una metafora della società tedesca prima dell'ascesa di Hitler. In questo senso c'è un'espressione molto, molto carina, molto suggestiva, usata da Scott Macmillan nel suo saggio The Musical as a Drama. Macmillan dice a questo proposito nel suo saggio che l'ascesa del nazismo sembra svolgersi in uno squallido nightclub di Berlino. E in realtà con queste poche parole ci presenta un'altra chiave di lettura del lavoro, perché prima ancora di essere una metafora o, se vogliamo, uno specchio deformante, il Kit Kat Club è un luogo di evasione che apre a tutti le sue porte. Willkommen, bienvenue, welcome, dice il maestro di cerimonie. E il Kit Kat Club offre da una parte la possibilità di staccare la spina dalla quotidianità che opprime, ma allo stesso tempo, attraverso la dimensione della satira e del commento beffardo, il cabaret offre agli avventori un illusorio senso di superiorità, di controllo su quella stessa realtà che cercano di dimenticare. In questo senso il lavoro di Prince, Master of Candor Heb, rappresenta un velato ammonimento quanto mai attuale contro una concezione della satira che si riduca a un cinico e compiaciuto divertissement, magari consumato in luoghi tra virgolette virtuali, non congiunto a un reale impegno politico. I presupposti di una simile interpretazione di cabaret sono del resto già presenti nelle fonti narrative e teatrali del lavoro, alcune delle quali tra l'altro erano contemporanee all'epoca di ambientazione della vicenda. E l'origine degli spunti narrativi di cabaret è infatti ricercata nelle cosiddette Berlin Stories dello scrittore britannico Christopher Isherwood, pubblicate dapprima separatamente nel 1935 e nel 1939 e poi come raccolta completa nel 1945. E in questi racconti Isherwood attingeva le proprie esperienze di vita a Berlino fra il 1929 e il 1933, mostrando soprattutto come gli atteggiamenti e le idee naziste, ivi comprese quelle antisemite, si fossero insinuate pian piano, proprio strisciando anche negli aspetti più banali della quotidianità e trovando evidentemente un ottimo terreno di coltura.
My name is Christopher Isherwood. I'd like to think that I need say no more, but perhaps I'd better add, I am a novelist, comfortably off, set in my ways, a confirmed bachelor. Sentimental melodies have a profound and moving effect on me.
Nel 1951 il drammaturgo John Van Druten trasse dalle Berlin Stories di Isherwood una pièce teatrale che si intitolava I am a camera, ovvero io sono una macchina fotografica nel senso di occhio che vede, registra oggettivamente e si prepara a rendere testimonianza ai posteri. E sebbene l'aspetto politico di questa pièce appaia molto annacquato rispetto ai precedenti racconti di Isherwood, I am a camera presenta per cabaret un precedente di rilievo, perché rappresenta una prima sistematizzazione, una prima elaborazione teatrale del materiale delle Berlin Stories e fornisce la base su cui Hal Prince e Joe Mastroff cominciano a lavorare a partire dal 1965. Ma perché il lavoro prendesse la sua forma e la sua struttura attuale, staccandosi quindi sia dagli antecedenti narrativi e teatrali, sia dalla formula tradizionale del book musical, c'era evidentemente bisogno di guardare altrove, quindi di attingere a modelli teatrali alternativi a quello di Broadway. E un'esperienza decisiva in tal senso, dicono i commentatori, fu la visione da parte di Hal Prince dello spettacolo I 10 giorni che sconvolsero il mondo del teatro Taganka di Mosca. La struttura bipartita di cabaret rappresentava per Broadway una declinazione molto innovativa della forma del musical, seppure non un'innovazione in senso assoluto. Infatti, nel valutare il peso specifico di questo lavoro, non possiamo dimenticare che New York aveva conosciuto diverse rappresentazioni dell'opera da tre soldi di Brecht, la prima poco fortunata nel 1933 all'Empire Theatre di Broadway e successive riprese negli anni 50 all'interno invece di un circuito off-Broadway. Non possiamo dimenticare neanche il precedente costituito da altri lavori di Kurt Weill senza Brecht, in particolare Lady in the Dark del 1941, su libretto di Mozart e i testi di Ira Gershwin, la cui caratteristica era proprio una struttura bipartita che rappresentava un po' la scissione interiore della protagonista Liza Elliott fra realtà e sogno musicale.
Mama thinks I'm living in a convent, a secluded little convent in the southern part of France. Mama doesn't even have an inkling that I'm working in a nightclub in a pair of lacy pants. So please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion. Give a working girl a chance. Hush up, don't tell mama, shush up. Don't tell mama, don't tell mama, whatever you do.
Tornando però a Cabaret, James Levy ha notato che il personaggio di Sally Bowles, interpretato per la prima volta a Broadway da Jill Hayworth, rappresenta l'anello di congiunzione fra lo svolgimento dell'azione reale, reale sempre fra virgolette, delle book songs e la dimensione surreale del cabaret, laddove per esempio altri personaggi, principali o secondari che siano, appartengano all'una o all'altra dimensione, come il protagonista Clifford, oppure la sua padrona di casa, Fräulein Schneider, interpretata, come forse saprete, da Lotte Lenia nell'original cast di Broadway. Costoro infatti partecipano soltanto della dimensione narrativa, dell'azione propriamente detta. E totalmente confinata invece nel teatro mondo del cabaret, invece la figura molto inquietante dell'MC, del maestro di cerimonie, che come dicevamo prima ci introduce con il primo numero musicale Willkommen all'interno del Kit Kat e dello spettacolo stesso. E se il personaggio di Sally rappresenta l'anello di congiunzione fra vita e cabaret, tanto da poter giustamente proclamare nel prefinale del lavoro l'identità fra le due dimensioni, ovvero Life is a Cabaret, Old Chum, l'MC rappresenta invece l'elemento di continuità fra i diversi numeri che si susseguono sul palcoscenico del Kit Kat. John Kander e Fred Ebb trassero questa figura da analoghe esperienze che avevano avuto in cabaret di Copenaghen e di Stoccarda, in cui c'erano questi individui curiosi che introducevano i numeri musicali in diverse lingue. E di questo personaggio, magistralmente interpretato da Joel Grey, tanto nella versione teatrale quanto in quella cinematografica diretta da Fossey, è stato spesso sottolineata la natura un po' mefistofelica, il carattere androgeno. Levy lo ha addirittura definito il camp personificato. Questo non soltanto per il suo abbigliamento, il trucco, la gestualità, l'ambiguità del registro vocale, ma anche perché le sue canzoni celebrano la trasgressione sessuale, il cross-dressing e persino un erotismo bestiale. Questo pensiamo soprattutto al brano If You Could See Her Through My Eyes, se potreste vederla attraverso i miei occhi, in cui l'MC balla addirittura con una gorilla facendo finta di corteggiarla.
If you could see her through my eyes, you wouldn't wonder at all. If you could see her through my eyes, I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society moan, but if they could see her through my eyes, maybe they'd leave us alone. How can I speak of her virtues? I don't know where to begin. She's clever, she's smart, she reads music. She doesn't smoke or drink gin like I do. Yet when we're walking together, they sneer if I'm holding her hand. But if they could see her through my eyes, babies they don't understand. Why don't they leave us alone?
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, I ask you, is it a crime to fall in love? Can one ever choose where the heart leads us? All we ask is ein bisschen Verständnis, a little understanding. Why can't the world leben und leben lassen? Live und let live.
Oh, I understand your objection. I grant you the problem's not small. But if you could see her through my eyes,
she wouldn't look Jewish at all.
Però attenzione, perché qui l'elemento grottesco, che già di per sé spiazza lo spettatore invitandolo anche a un sorriso complice, si carica di nuove e più inquietanti sfaccettature se ricordiamo che gli ultimi versi del brano contenevano come butade finale un riferimento antisemita: if you could see her through my eyes she wouldn't look Jewish at all, se poteste vederla attraverso i miei occhi non apparirebbe affatto ebrea. La canzone è forse il più lampante esempio del nesso che gli autori sembrano stabilire tra l'intrattenimento disumanizzante, come giustamente è stato definito, e la propaganda razzista. A tal proposito, forse non è infondata l'osservazione che ha fatto Raymond Knapp circa il fatto che la sigla Kit Kat Club, scritta con 3K, rievochi un altro nome ben più sinistro per la storia d'America, ovvero Ku Klux Klan. È interessante notare che questo numero, ovvero If You Could See Her Through My Eyes, rappresenta generalmente per il pubblico di Cabaret una specie di test, perché dopo quella battuta non sanno effettivamente come reagire, e anzi a quanto pare nell'edizione originale dello show questo effetto test era amplificato dal fatto che il set designer, ovvero Boris Aronson, aveva incorporato nella scenografia uno specchio deformante che sulla battuta dell'MC deformava per l'appunto l'immagine del pubblico e, come racconta Bruce Kill, attraverso questo specchio il pubblico poteva assaggiare le proprie reazioni ma anche quelle dei propri vicini, se ridevano, se rimanevano scioccati, se si osservavano tra di loro, se erano imbarazzati. Il nesso fra camp e razzismo contenuto in If You Could See Her Through My Eyes è anche una delle spie più efficaci probabilmente dell'atteggiamento ambivalente che Cabaret sembra instaurare nei confronti dell'ambiguità sessuale e anche della trasgressione, che da una parte viene celebrata, per esempio nel numero Two Ladies, dall'altra viene però presentata come una devianza, come il corollario di uno stile di vita decadente, di una mentalità nichilista, un po' cinica anche, quindi indirettamente colpevole dell'avvento del regime, un'idea che oggi francamente provocano un poche perplessità. Questo aspetto emerge in particolar modo nella versione cinematografica diretta da Fossi, in cui la promiscuità dei costumi di Sally e Clifford, o meglio Brian perché nella versione cinematografica viene anche cambiato il nome, si intreccia con la scoperta dell'omosessualità da parte dello scrittore attraverso il ménage à trois che stabiliscono i due con un amico comune, il nobile Maximilian von Hoyne, interpretato da Helmut Grimm. E nella versione teatrale invece il librettista Mastroff aveva deciso di cassare il riferimento all'omosessualità di Clifford, trasformandolo a tutti gli effetti in un personaggio etero, decisione sulla quale tra l'altro Al Prince non era affatto d'accordo. In questo senso Bob Fosse ha avuto perlomeno il merito di restituire al personaggio di Brian, ovvero Clifford, un'identità sessuale più rispettosa dell'originale letterario. Christopher Isherwood era omosessuale e il personaggio è molto autobiografico, anche se... Come ha osservato Mitchell Morris, Fosse sembra stabilire una scala di valori e anche di rispettabilità fra la coppia eterosessuale votata al matrimonio di due personaggi secondari, ovvero Fritz e Natalia, e il libertinaggio della coppia Sally-Brian, o meglio del triangolo Sally-Brian-Maximilian. E in questo senso, aggiunge Morris, Fosse sembra mescolare i miti contemporanei che circolavano all'epoca riguardo all'omosessualità, che... ricordiamolo, negli anni 70 era diventato un tema molto caldo, con i miti relativi alla decadenza della Repubblica di Weimar, tra l'altro istituendo un collegamento tra passato e presente, quindi fra costumi lascivi, consumo di alcol, sostanze stupefacenti e popular music, e la formula che di lì a poco sarebbe diventata molto famosa, ovvero sex and drugs and rock and roll. E quest'ultima cosa spiega anche il grande appeal che il film ebbe presso il pubblico americano all'inizio degli anni 70, però non toglie, sempre secondo Morris, e personalmente sono anche d'accordo con lui, che con questo atteggiamento ambivalente Fosse sembrava celebrare e allo stesso tempo condannare questa sorta di divina decadenza, per usare un'espressione abbastanza comune.
International Sensation Fräulein Sally-Ball!
Have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr.
L'orientamento sessuale del protagonista, peraltro, è solo una delle modifiche che la versione cinematografica di Bob Fosse apporta rispetto alla versione di Broadway del 66. Potremmo anche citare l'inversione della nazionalità fra i due personaggi principali, legata probabilmente anche a un problema di congruenza con la scelta degli interpreti, perché nella versione filmica il ruolo di Brian Roberts era interpretato dall'attore inglese Michael York, mentre quello di Sally Bowles, come sappiamo, era interpretato da Liza Minnelli. Ma la modifica più importante apportata da Fosse all'originale di Broadway è soprattutto l'eliminazione di quasi tutte le book songs. Questa scelta era motivata dalla ricerca di un maggiore realismo da parte del regista, il quale, vista l'esperienza assolutamente deludente dell'adattamento cinematografico del suo Sweet Charity del 69, non nutriva eccessiva fiducia nei confronti della formula del musical cinematografico, e quindi la scelta di cassare completamente le book songs esaspera, se ci pensiamo, ulteriormente la dicotomia fra realtà rappresentata e lo specchio musicale deformante del cabaret, che era già presente nella versione teatrale, anche se nei fatti questa scelta di Fosse fa in modo che il lavoro smetta di essere, tecnicamente parlando, un musical, perché tutti i numeri vengono collocati su un palcoscenico. E anche l'unica book song non espunta, ovvero Tomorrow Belongs to Me, viene trasformata in un episodio musicale diegetico, cioè viene cantata da un giovane nazista sul palco di un Biergarten, in cui si trovano Brian e Maximilian tranquillamente a bere.
All'Africa. All'Africa.
All'Africa. hier schleift in Freiheit weit ein. Doch sammelt euch alle ein Sturm immer, der morgige Tag ist wahn. Was Lindengrün leuchtet, die Blätter sie wehn, sein Gold bestrimmt mehr wärts der Rhein. Doch fern geht ein Stern auf nach ungesehen, der morgige Tag ist mein.
È molto interessante in questo caso la scelta registica che fa Fossi, il quale ci fa ascoltare la voce del giovane cantante e poi ci mostra un primo piano del suo volto con questi lineamenti così dolci, incorniciato dai capelli biondi. Gradualmente poi la macchina da presa scende e ci svela dettagli che ci presentano in una luce molto più sinistra questo giovane, perché notiamo che indossa una divisa della gioventù hitleriana, che al braccio ha la fascia con la svastica. E per certi versi questo meccanismo di agnizione, se vogliamo, questo di svelamento della sua vera identità, rappresenta la svolta narrativa e filmica dell'intera sequenza, il disvelamento anche del contesto in cui questa sequenza musicale avviene, perché man mano il montaggio si fa sempre più serrato e ci mostra questi avventori del Biergarten che si alzano e cantano a gran voce con gli occhi un po' sbarrati e toni sempre più accesi e violenti, quello che ormai abbiamo capito essere un inno nazista, mentre la musica nel frattempo accelera leggermente, cresce di intensità e il tre quarti dell'andamento di valzer si fa sempre più scandito e potremmo dire veramente militaresco. Ma il regista però ci mostra altre due cose ugualmente importanti. Un vecchio che sconsolato tira la testa di fronte alla scena nei confronti della quale non può fare assolutamente nulla, e due giovani che evidentemente potrebbero far qualcosa, ovvero il protagonista e il suo amico Maximilian, che lasciano la birreria con un sorriso cinico, indifferente, stampato sul volto, come a dire: se il nazismo ha potuto prendere piede producendo le sciagure che ha prodotto, questo è stato per oggettiva impotenza di alcuni e l'indifferenza di molti altri. Un'ultima nota riguardo le canzoni di Fred Ebb e John Kander, da molti viste come il primo frutto compiuto del rapporto fra il wit, lo humor mordace appunto di Ebb e l'ampio ventaglio stilistico che Kander padroneggiava. In questo senso ha ragione sempre Raymond Knapp a sottolineare quanto la musica dei cabaret berlinesi degli anni 30 sia restituita attraverso un grande potpourri di stili e fonti di ispirazione che vanno principalmente da Weill e Brecht, ma anche inglobano stili jazz americani in un arco cronologico molto vasto, compreso cioè fra gli anni 20 e gli anni 60, quindi nella contemporaneità rispetto al lavoro, e attinge ovviamente anche a Broadway.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away.
Questa formula del citazionismo, dell'allusione agli stili popular del passato, verrà perfezionata ulteriormente dai due autori 9 anni dopo in un'altra importante collaborazione teatrale, ovvero Chicago del 1975, diretto e coreografato da Bob Fosse, ma questa ovviamente è un'altra storia.
Il 20 novembre 1966
il musical cabaret debutta all'Imperial Theatre di New York. Renata Scognamiglio l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.